oggi la visita di Rubio in Italia per tentare di ricucire con il Vaticano dopo i duri attacchi di Trump contro il Papa. Il segretario di Stato americano domani vedrà anche Tajani e Meloni. Le trattative per la fine della guerra in Iran, oggi attesa la risposta di Teheran alla proposta in 14 punti della Casa Bianca. Per Trump gli sviluppi sono positivi, i mediatori confermano, mai così vicini ad un'intesa, ma per il regime iraniano ci sono ancora clausole inaccettabili. Israele torna a bombardare Beirut, colpiti i quartieri sud della città considerati roccaforte di Hezbollah. È la prima volta che la capitale libanese viene colpita dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. A Bruxelles, fumata nera per l'intesa commerciale tra Stati Uniti ed Unione Europea. Consiglio, Commissione ed Europarlamento non trovano l'accordo. A bloccare l'approvazione sono soprattutto le ultime minacce di dazi sulle auto da parte della Casa Bianca. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, la giornale radio, il segretario di Stato americano Marco Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia, un viaggio nato innanzitutto per tentare di ricucire i rapporti con il Vaticano dopo i duri attacchi di Donald Trump contro Papa Leone. Venerdì Rubio incontrerà anche il ministro Tajani, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo le frizioni nate con Trump, che si è detto deluso dalla posizione dell'Italia sulla guerra in Iran. In diretta Roberto Festa. Roberto.
Buongiorno, domani venerdì Papa Leone celebra un anno esatto di pontificato. Oggi appunto il Papa incontra Marco Rubio, segretario di Stato americano, che arriva a Roma per cercare di ristabilire normali relazioni diplomatiche tra Washington e il Vaticano. Donald Trump ha continuato ad attaccare il Papa sino all'altro ieri, quando appunto ha detto che Leone XIV, con le sue posizioni sul nucleare iraniano, mette a rischio la vita di milioni di cattolici. Leone gli ha risposto, ha affermato di non aver mai giustificato il nucleare iraniano e che compito della Chiesa, quindi del Papa, è quello di predicare il Vangelo, quindi la pace. Se un effetto lo scontro con Trump ha avuto, è comunque quello di rafforzare la fisionomia, il carattere del Papa, che inizialmente era parso più prudente, più politicamente morbido rispetto al suo predecessore, rispetto a Francesco, e che invece ha risposto con particolare forza, vigore alle affermazioni di Trump. L'agenda del colloquio di oggi include la situazione dei cattolici a Cuba, la questione della libertà religiosa, ma ovviamente Rubio cercherà soprattutto di attutire gli effetti negativi dello scontro con Trump, cosa che poi l'obiettivo dell'incontro o anche di domani con Giorgia Meloni. Non si sa comunque con quanto successo. Proprio l'altro ieri, infatti, Rubio aveva detto che gli Stati Uniti sono focalizzati sull'operazione di aiuto alle navi nello stretto di Hormuz. Un momento dopo, un'ora dopo, Trump ha affermato che l'operazione invece è conclusa. Il presidente è imprevedibile anche per il suo segretario di Stato e la cosa può verificarsi ancora proprio nei rapporti con il primo papa statunitense della storia. Omar.
Grazie, grazie Roberto Festo, e veniamo ora alla guerra in Iran. È attesa per oggi la risposta di Teheran alla proposta di pace in 14 punti della Casa Bianca, lo riferiscono fonti informate alla CNN. Il piano prevede l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni sul paese, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. I mediatori assicurano che le due parti non sono mai state così vicine ad un accordo. Anche Donald Trump nelle ultime ore ha parlato di sviluppi positivi nei colloqui e della possibilità concreta di un'intesa. Il presidente statunitense vuole assolutamente chiudere la trattativa prima del suo viaggio in Cina, previsto tra una settimana. Per il regime iraniano, però, le richieste di Washington sul nucleare sono ancora inaccettabili e Trump potrebbe essere ora costretto ad accettare un accordo simile a quello sottoscritto da Obama nel 2015. Come spiega anche l'analista geopolitico Nima Baeli.
È verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa per poter poi sedersi a un tavolo. I punti sono interessanti. Il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios, lo dà 12 anni, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà. A suo tempo, con l'accordo col JCPOA, siglato nel 2015 con Obama, si era permesso l'arricchimento al 3,76, mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori. Il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60 al 3,76, tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia, questo accordo, qualora si permettesse a Teheran di arricchire al 3,76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. Qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte, però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate e i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era 3 mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
In Libano, Israele è tornata a colpire Beirut. Ieri sera sono stati bombardati i sobborghi meridionali della capitale, considerati una roccaforte di Hezbollah. È stato il primo attacco alla città dall'entrata in vigore della tregua il 17 aprile. In una nota è stato rivendicato dal premier israeliano Netanyahu e dal ministro della difesa Katz. Nonostante il cessate il fuoco nelle scorse settimane, Israele ha ordinato l'evacuazione di altre decine di villaggi libanesi, ha raso al suolo con i bulldozer interi insediamenti. A Bruxelles è durato fino a notte fonda la discussione tra i rappresentanti di Consiglio, Commissione ed Eurocamera per dare il via libera all'accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, ma l'intesa non è stata trovata. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno infine deciso di aggiornarsi al prossimo 19 maggio.
Non è bastata una lunga notte di negoziati tra le istituzioni europee per chiudere definitivamente la questione della ratifica dell'accordo commerciale siglato la scorsa estate con gli Stati Uniti. Abbiamo compiuto buoni progressi, ha dichiarato il capo negoziatore del Parlamento, Bernd Lange, ma c'è ancora molta strada da fare. I negoziati continueranno il 19 maggio a Strasburgo, nel pieno rispetto delle nostre norme, procedure e scadenze democratiche, ha messo in chiaro l'eurodeputato tedesco. Lo slittamento è arrivato nonostante le pressioni della Commissione e degli Stati membri per chiudere l'intesa, soprattutto dopo le nuove minacce di Trump sull'imposizione di dazi al 25% sulle importazioni di auto e camion dall'Europa, proprio a causa di un non meglio precisato mancato rispetto dell'accordo commerciale da parte di Bruxelles. Anche la maggioranza centrista in Parlamento è divisa, con i popolari che spingono per chiudere l'intesa a tutti i costi, mentre i socialisti tengono il punto sulle salvaguardie richieste proprio dall'Aula del Parlamento nel voto di fine marzo. In particolare, una clausola di rinvio dell'entrata in vigore dell'accordo se i termini dell'intesa non venissero rispettati da Washington e una clausola di sospensione se Trump dovesse violare il tetto massimo del 15% dei dazi o minacciare la sovranità di uno Stato europeo. Ora però si attende una prevedibile reazione rabbiosa dalla Casa Bianca, con i nuovi dazi sulle auto europee che potrebbero infine materializzarsi in risposta alle tempistiche di un normale processo democratico. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Non regge la tregua tra Russia e Ucraina. Mosca denuncia un attacco nella città di confine russa di Bryansk. Ci sono almeno 13 feriti, di cui un bambino. La Russia afferma inoltre di aver intercettato e distrutto quasi 350 droni ucraini diretti verso regioni russe. La tregua, annunciata unilateralmente da Kiev, era iniziata nella notte tra il 5 e 6 maggio, ma gli ucraini hanno denunciato violazioni da parte russa e l'hanno ritirata. Ora il Cremlino teme che l'Ucraina non rispetti il cessate il fuoco annunciato da Mosca tra l'8 e il 9 maggio, in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Oggi sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che coinvolgerà studenti, docenti e personale ATA. La riforma del ministro Valditara prevede la riduzione del tempo scolastico da 5 a 4 anni negli istituti tecnici, con il taglio di 500 ore di insegnamento di lettere, matematica, fisica, lingua, geografia e anche informatica, a vantaggio di una cosiddetta area di indirizzo flessibile che vedrebbe di fatto in cattedra le imprese del territorio con i loro esperti al posto dei docenti. Previsti questa mattina cortei in diverse città, a Milano l'appuntamento è alle 9.30 in Piazza Medaglie d'Oro. Grazie a Maria Pistorino e alla segretaria nazionale FLC-CGL.
Il testo di fa continuamente richiami a scuola azienda, scuola territorio, si impoverisce la quantità di ore destinate a discipline specifiche che fanno riferimento ad apprendimenti disciplinari che arricchiscono la cultura dello studente. Un ragazzo che studia per 2 anni, che ha una formazione di questo tipo, ne viene fuori automaticamente arricchito dal punto di vista culturale. L'impostazione degli attuali tecnici non è un'impostazione di un operaio specializzato, è di un tecnico che ha capacità critiche, competenze culturali elevate ed è capace di diventare un soggetto propositivo sul luogo di lavoro.
Questa riforma invece si trasforma in una macchina da lavoro.
Certo, l'operazione è esattamente quella. Noi non possiamo incardinare la preparazione, la competenza, le conoscenze, la capacità critica, la capacità di autoapprendere degli studenti all'azienda del territorio. Non so se la nostra opposizione è chiara.
Le associazioni ambientaliste italiane sono venute in possesso di una lettera ufficiale della Commissione europea inviata al governo italiano che boccia duramente il disegno di legge sulla caccia, un richiamo ignorato e tenuto nascosto dal governo Meloni. Bruxelles nella sua lettera evidenzia tutti i rischi di una legge che viola le direttive uccelli e habitat. Ascoltiamo Danilo Selvaggi della LIPU.
È stata tenuta nascosta perché è una lettera che boccia la totalità del disegno di legge sulla caccia negli aspetti più importanti. Cioè, questa è la ragione per cui l'hanno tenuta nascosta, perché se la prendevano sul serio dovevano fermare il provvedimento e dire che la storia era finita. La parte più grave riguarda sicuramente l'estensione del periodo di caccia agli uccelli. Oggi c'è il limite del 31 di gennaio, che è prorogabile al 10 di febbraio, ma sotto stretto vincolo dell'ISPRA. E questo perché lì comincia la migrazione preriproduttiva, un momento biologicamente delicatissimo per gli uccelli, in cui la direttiva uccelli vieta rigorosamente la caccia. Una delle cose più gravi e più importanti di questo disegno di legge è che salta il limite del 10 di febbraio, quindi le regioni potrebbero autorizzare il 20 febbraio, fine febbraio, marzo, quello che vogliono, e salta addirittura il parere vincolante dell'ISPRA, quindi loro potrebbero realmente fare un calendario venatorio nell'arbitrio più completo. L'impatto sulle specie di uccelli sarebbe gravissimo.
E chiudiamo con il cinema. La 71esima edizione dei David di Donatello ha trionfato La città di pianura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, che ha ottenuto ben 8 statuette, tra cui il premio per il miglior film. Un'edizione questa caratterizzata dalla protesta contro i tagli del governo Meloni al cinema. Sentiamo Barbara Sorrentini.
Sulle spillette indossate dagli artisti c'è scritto «Non c'è Italia senza cinema» e i colori sono quelli della bandiera italiana che con la scritta nera richiamano la bandiera palestinese. Sarà casuale? Chissà, ma il pensiero di quello che sta succedendo a Gaza è costante nelle parole dei premiati. Il tema più sentito è quello dei tagli al cinema, con l'incoerenza nelle scelte dei film da finanziare. Le città di pianura ha vinto il David di Donatello 2026 e il regista Francesco Sossai ha ricevuto premi anche per la miglior regia, sceneggiatura originale, l'attore Sergio Romano, più altri 4 tra le 16 candidature. Matilda De Angelis, miglior attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone, ricorda che il cinema sta vivendo un impoverimento e i tagli stanno umiliando un'intera categoria. Gli scenografi della Città proibita di Gabriele Mainetti, ricevendo il David, si esprimono contro la guerra e per la Palestina. Lino Musella, miglior attore non protagonista per il film Nonostante, Dante di Valerio Mastandrea dice che il cinema può essere una minaccia per gli autocrati e i fascisti ed esprime un pensiero per gli arrestati della Summod Flottiglia. La miglior attrice è Aurora Quattrocchi con Gioia Mia, la più anziana tra le candidate, tre David per le assaggiatrici di Silvio Soldini, tra cui sceneggiatura e premio giovani. David alla carriera a Bruno Bozzetto, Gianni Amelio e Vittorio Storaro. Il miglior cortometraggio, Everyday in Gaza, è stato girato nella striscia di Gaza. Il regista è Omar Rammal.
Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto e con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.